Dal Salmo 79. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai disdegno contro le preghiere del tuo popolo? Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi.
Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre il Signore Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». Mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. «Dì a noi, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno, quando tutte queste cose staranno per compiersi?» Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome, dicendo: "Sono io", e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre, di rumori di guerre, non allarmatevi. Deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre e il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito, chi legge e comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora se qualcuno vi dirà: "Ecco il Cristo è qui, ecco è là", voi non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Con questa domenica iniziamo il periodo di avvento che ci preparerà a vivere e a rivivere puntualmente, come succede ogni anno, il mistero del Natale, il mistero dell'incarnazione del Verbo. Questo brano, questo capitolo tredicesimo del Vangelo di Marco è un discorso escatologico dove l'Evangelista, e comunque Gesù prima di lui naturalmente, si avvale del genere letterario apocalittico per descrivere un mistero, una realtà. Innanzitutto vogliamo evidenziare quello che è lo schema di questo capitolo. Troviamo una introduzione, una serie di, che sono i primi versetti, i primi quattro versetti, una serie di annunci e ammonimenti, che è il secondo punto, all'ultimo punto, il quarto, un'altra serie di annunci e ammonimenti, e nella zona centrale, nella parte centrale, la descrizione della venuta del Figlio dell'Uomo. Per cui quello che l'Evangelista vuole mettere in risalto è proprio questa venuta del Figlio dell'Uomo. L'occasione di questo discorso scaturisce da una domanda, una esclamazione dei discepoli circa il Tempio, una costruzione imponente che era il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo ed era considerato indistruttibile. Per cui, quando Gesù profetizza circa la sua distruzione, gli apostoli, probabilmente i discepoli che pongono la domanda, saranno stati senz'altro colti da una specie di, non di angoscia, ma comunque di perplessità, perché il segno della presenza di Dio, che da secoli si ergeva dentro la città santa, avrebbe dovuto essere distrutto. E allora chiedono, ma quando e come avverrà questo? Ecco, Gesù non risponde, non precisa i dettagli di questa venuta catastrofica per cui il Tempio sarà raso al suolo. Noi sappiamo a posteriori che nel 70 d.C. i romani entrarono e distrussero il Tempio di Gerusalemme e finì un'era nella storia del popolo ebraico, perché dopo ci sarà un tentativo di ricostituire una parte di quello che è il popolo ebraico. Ma nel secondo secolo poi ci sarà la dispersione del popolo, non più ricomposta fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. Qual è l'insegnamento che possiamo e dobbiamo trarre? Partiamo da quali che sono gli ammonimenti, le esortazioni, le indicazioni, e sono molteplici. È tutta una successione di avvertimenti. Gesù dice: badate che nessuno vi inganni, attenzione che prima che venga il Figlio dell'Uomo i falsi profeti cercheranno di ingannarvi. Non credete ai falsi cristi e ai falsi profeti. Non allarmatevi, badate a voi stessi, perseverate fino alla fine, pregate, fate attenzione. Ecco, dentro questa richiesta che Gesù rivolge agli apostoli, questo coinvolgimento, un impegno, c'è però una parola rassicurante. Il Signore dice: lo Spirito Santo non vi abbandonerà. E quindi ci sarà salvezza dentro queste situazioni storiche travagliate, drammatiche, angoscianti, guerre, pestilenze, carestie, terremoti, cataclismi. Ecco, dentro questa situazione voi dovete porre attenzione, ma soprattutto credere che lo Spirito Santo vi sosterrà in questo combattimento, in questa lotta, in questo impegno, ad affrontare le situazioni drammatiche della vita, del mondo e della storia.
Siamo alla prima domenica di Avvento. Avvento è un tempo di attesa e la liturgia ci prepara proprio all'attesa della venuta del Signore in tutte, diciamo, le sue accezioni. Noi viviamo nell'attesa, adesso del Natale, della venuta del Signore Gesù nel Natale, dell'attesa della venuta del Signore nella nostra vita, anche nel momento finale in cui lo incontreremo, e nell'attesa della venuta finale del Signore come appunto Signore della storia, come colui che metterà il sigillo definitivo nella misericordia alla storia. Ecco, i brani della liturgia di oggi ci aiutano a entrare in questo mistero della venuta del Signore e quindi a orientare in modo giusto, in modo corretto la nostra attesa. Ecco, nel Vangelo siamo in prossimità delle feste di Pasqua ebraiche e Gesù è salito a Gerusalemme e quindi si è recato al Tempio per il pellegrinaggio pasquale. E da qui, da una domanda dei suoi discepoli circa la bellezza del Tempio, che era giustamente l'orgoglio, il vanto di ogni pio giudeo, Gesù ricorda che anche quello, come ogni cosa umana, è destinata a perire. Lo sguardo chiaramente dell'evangelista che scrive queste cose è uno sguardo che già ha vissuto o sta vivendo probabilmente la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che, come diceva Padre Gianni, è avvenuta opera dei Romani circa intorno al 70 d.C. I Vangeli sono scritti più o meno in questo periodo, qualcuno anche dopo, per cui rileggono, no, la vicenda di Gesù anche alla luce di fatti posteriori già accaduti e che appunto danno un'interpretazione, danno una luce a quella che erano state parole raccolte di Gesù. E Gesù infatti risponde con questo che è chiamato il discorso escatologico, è un discorso che è presente bene o male in tutti i sinottici, quindi anche in Luca e in Matteo, e dobbiamo pensare che in questo discorso i sinottici raccolgono tutta una serie di detti che Gesù ha appunto comunicato ai suoi discepoli durante tutta la sua missione, quindi non concentrati in un unico momento, ma vengono raccolti tutti qui, no? Proprio anche alla luce di quegli avvenimenti posteriori che noi sappiamo. E però, se guardiamo bene, questo discorso è un discorso che proietta sulla storia della Chiesa di sempre. Certo, gli evangelisti stavano già vivendo la situazione di persecuzione, vi scacceranno, vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e ai re per causa mia. Ma se vogliamo, tutta la storia della Chiesa è intessuta di questa persecuzione. È sempre una storia che possiamo dire apocalittica. Ecco, quindi l'attesa del Signore deve inserirsi, ecco, deve incarnarsi, deve fare i conti con questa dimensione della Chiesa che è sempre sul crinale, diciamo così, di una lettura apocalittica della storia. Ma come diceva il padre Gianni, non bisogna guardare con spavento, con terrore, con paura a questa dimensione che pure c'è, perché quello che vuole trasmetterci Gesù e anche l'evangelista è che all'interno di questa dimensione si sta preparando la venuta del Signore, l'incontro con il Signore. È come la storia, il travaglio di un parto che poi darà alla luce il nostro incontro con il Salvatore. È quello che dice il Vangelo alla fine: allora, no? Allora vedrete il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, ed egli radunerà i suoi eletti dai quattro venti. Quindi la conclusione, la fine della storia, la venuta del Signore nella nostra vita individuale e nella storia umana è sempre un radunarsi, ecco, degli eletti, quindi degli amati, no? Di coloro, degli uomini che Dio ama, un radunarsi del suo popolo, ecco, nella luce della misericordia e della riconciliazione.
Marco all'inizio ha sottolineato che entriamo nel tempo di Avvento, che è un tempo di attesa, e mi ha fatto riflettere molto quello che ha detto, l'importanza nella nostra vita dell'attesa. E È un tempo di attesa in cui celebriamo questa venuta, ci prepariamo alla venuta del Signore. E mi viene in mente che tutta la Bibbia, il Primo Testamento, è proprio una preparazione alla venuta del Signore. Mi viene in mente che il Signore ha speso tanto tempo nel preparare il popolo, preparare ciascuno di noi a questa venuta. E quindi mi sembra importante sottolineare quanto sia importante questo tempo di attesa e quanto l'attesa nella nostra vita sia importante, perché l'attesa crea in un certo senso un vuoto necessariamente e costringe a fare spazio e anche a fare silenzio e anche a fare purificazione. Quindi è fondamentale per noi oggi, che siamo sempre di fretta, a dedicare del tempo all'attesa, ad attendere. Non siamo più abituati ad attendere, no? Ecco, questo mi veniva in mente mentre ascoltavo Marco, l'importanza dell'attesa. E l'avvento liturgico è veramente, riflettevo oggi mentre mi preparavo alle letture, no? A questo momento, pensavo proprio che l'avvento liturgico è proprio un'occasione per noi, perché ci aiuta pian pianino a entrare nel Natale, ci prepara per poter riuscire a riconoscere questo grande mistero che è l'incarnazione. E non possiamo farlo così all'improvviso, è importante prepararci, proprio come ha fatto il Signore con il suo popolo, che ha impiegato secoli per prepararlo. Ecco, poi volevo sottolineare alcune cose, alcune parole che mi hanno colpito di questo Vangelo, che sembra anche complicato. Alcune parole di grande speranza che ha detto Gesù, perché questa lettura è una lettura di grande speranza, non a caso è stata scelta per il tempo di avvento, no? Ci sono alcune parole che secondo me sono parole chiave, per esempio la parola perseveranza. Il Signore ci dice, Gesù ci dice che noi potremo salvarci con la perseveranza, quindi possiamo salvarci, ma non disperando, ma perseverando. L'altra parola che mi ha colpito di questo Vangelo è la parola preghiera, pregate, è un imperativo, pregate. E mi è venuto in mente che in Luca, al capitolo 22, Gesù dice pregate per non venire meno nella tentazione. Quindi sicuramente, come veniva sottolineato sia da Padre Gianni che da Marco, questo Vangelo ci mostra come nella nostra vita e di sempre ci sono tantissime difficoltà da affrontare, ma la preghiera è uno strumento, un'arma importantissima che spesso sottovalutiamo. Gesù ci dice pregate per non venire meno nella tentazione, perché la vita stessa è una tentazione. L'altra parola che mi ha colpito è la parola abbreviare. Il Signore abbrevia i giorni, cioè in queste difficoltà, in queste grandi prove, il Signore ci aiuta, abbrevia la nostra fatica, e quindi non c'è da aver paura nelle prove, affrontarle così anche con coraggio, perché Lui c'è accanto. E l'altra parola che mi è piaciuta molto, che mi ripeto spesso nelle difficoltà, è non preoccupatevi. In altri passi del Vangelo Gesù richiama questo, l'importanza del non preoccuparsi. In un altro passo che mi piace molto dice guardatevi dalle preoccupazioni e dalle ubriachezze, li mette vicino le preoccupazioni alle ubriachezze, per dire l'importanza, la gravità della preoccupazione, di quanto ci può influenzare negativamente e può veramente farci prendere una strada sbagliata. Quindi Gesù anche in questo Vangelo dice nonostante tutto, nonostante la gravità di quello che dovete vivere, dovrete vivere, che vivrete, non preoccupatevi. Perché? Perché ci sono io, perché c'è lo Spirito Santo. E l'altra parola che mi ha colpito, l'altra immagine, è il badare a se stessi, badate a voi stessi, cioè in queste situazioni che cosa possiamo fare? Beh, affidarci, pregare, l'abbiamo detto, ma badare a noi stessi, cioè prestare attenzione non agli altri, a quello che fanno gli altri, a giudicare, ma a essere attenti a sé. Un po' come faceva Maria, no? Che serbava tutte quelle cose nel suo cuore, cioè proprio raccogliersi e prendersi in mano, ecco, nella preghiera, nell'attenzione verso se stessi, nella perseveranza, nella fiducia.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola, prima domenica di Avvento, secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di oggi è un Vangelo apocalittico, un Vangelo escatologico. Ci fa pensare, ci proietta dentro le realtà ultime della vita. E queste realtà ultime ci parlano di termine, di fine, di ripresa. La Bibbia, la parola di Dio, ci dice che il mondo finirà per morte naturale. Ecco, questo succederà quando succederà. Probabilmente quando il sole si spegnerà fra qualche miliardo di anni, perché sembra che sia già a metà del suo percorso naturale. In ogni caso, la conclusione e la morte nostra avverrà, e quindi la venuta, relativa venuta del Figlio dell'Uomo, avverrà con la nostra morte fisica, imprevedibile. Come la folgore viene da Oriente e brilla fino a Occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. E il Figlio dell'Uomo noi lo incontreremo al termine della nostra esistenza. Allora, dice il Vangelo di oggi, allora vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi alla fine della nostra vita e alla fine del mondo, della storia, dove si creeranno nuovi cieli e nuova terra. E questo Figlio dell'Uomo verrà con grande potenza e gloria. Per il momento questa venuta del Figlio dell'Uomo si realizza, si è realizzato 2000 anni fa e si realizza tutte le volte che noi celebriamo il Natale, celebriamo la Pasqua. C'è una venuta intermedia tra l'incarnazione 2000 anni fa, il Verbo si è fatto carne, e alla fine della storia, alla fine dei tempi, quando il Signore verrà in un modo glorioso, rivestito dalla onnipotenza di Dio. Adesso la sua venuta rimane dentro la storia in un modo non appariscente. Si ha l'impressione di una insignificanza di questa venuta, di questa presenza di Dio. Però occorre che noi lo accogliamo così come viene adesso, perché il Signore viene sempre. È venuto, verrà e viene sempre in questo tempo della Chiesa, che è il tempo della venuta del Figlio dell'Uomo, sotto le sembianze, sotto il velo di un'umanità, di una storia segnata dal male, non ancora del tutto debellato e vinto, segnato dalla morte, sconfitta sì con la resurrezione di Cristo, ma che permane nella storia in attesa di una ricapitolazione totale, di un rinnovamento totale. Allora bisogna che noi rimaniamo nell'attesa, nella vigilanza, perché il Signore verrà prima o poi. E il Signore verrà sempre, viene sempre. Allora questa attesa, questa vigilanza deve focalizzarsi sul presente, perché occorre la fede per scoprire che il Signore è presente in mezzo a noi. Sant'Ambrogio scrive, indica a noi un atteggiamento di vita in questo periodo di attesa in cui il Figlio dell'Uomo è già presente, ma non in un modo appariscente. Scrive così: che non arrivi il giorno del giudizio e il giudice non dica: sono stato io a scrivere le tue pagine, perché tu hai cancellato le mie lettere? Sono stato ancora io a scrivere i miei doni, perché tu hai cancellato i miei benefici e hai scritto il tuo disonore? Cioè, questa parola di Ambrogio, questa riflessione ci fa capire che noi dobbiamo stare attenti, perché rischiamo di sciupare quello che sono i doni che Dio ci ha fatto in Gesù Cristo. Corre il pericolo che noi ci dimentichiamo di quello che di grande abbiamo ricevuto da Dio, di questa salvezza che è già alla portata di mano, ma che noi non avvertiamo, ci dimentichiamo perché siamo distratti dentro le preoccupazioni della vita, e queste preoccupazioni soffocano la luce della fede, ci impediscono di cogliere il Signore che è già presente dentro la nostra storia e dentro la nostra vita.
Nella seconda lettura troviamo la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, e Paolo collega il tema della venuta finale di Cristo ad un altro tema che per lui è estremamente importante, che gli è estremamente caro, che è il tema della resurrezione di tutti finale in Cristo. Ci ricordiamo che Paolo aveva cominciato proprio predicando la resurrezione ad Atene e i greci, i saggi greci, gli avevano riso in faccia essenzialmente, perché era un tema questo che non poteva essere accettato dalla cultura greca. Ecco, per Paolo invece questo è proprio il cardine della sua fede, no? Perché dice: se Cristo non fosse risorto, la nostra fede è vana e noi siamo da compiangere più di tutti gli uomini. E allora ricorda che la venuta finale di Cristo sarà anche il momento, l'evento della resurrezione per tutti quelli che hanno sperimentato la morte in Cristo. E dice appunto nella lettura di oggi: fratelli, come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta, ecco il tema dell'avvento di oggi, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Ecco alcune belle immagini, alcune belle suggestioni che ci vengono da questo brano. Intanto Cristo che è la primizia. La primizia è un'immagine tipicamente ebraica. Gli ebrei chiamavano la primizia che cosa? I primi doni della terra, i primi agnelli del gregge. Quindi erano doni che Dio dava all'uomo, no? Perché era Dio che faceva nascere il bestiame, Dio che faceva germogliare il frutto dai campi. E i primi di questi doni, i primi effetti di questo dono gli venivano riconsegnati. Ecco, Gesù Cristo è questo, no? Dio fa all'uomo il dono della vita, essenzialmente della vita che non muore. E il primo dono è Cristo, no? È lui stesso che come sacerdote offre la sua resurrezione al Padre. Però poi c'è tutto il resto, no? Tutto il resto che è per l'uomo. Ecco, come tutto il resto del raccolto era appunto per sfamare l'uomo, per la sua gioia, per la sua vita, così tutto il resto è vita per l'uomo. Cristo è la primizia. E poi questa bella immagine dell'ultimo nemico annientato che è la morte, no? La morte è questo terribile evento attraverso cui tutti gli uomini devono passare, attraverso cui tutti noi dovremo passare, che ci fa un po' di paura. E tuttavia questo ultimo nemico è sconfitto alla fine dal Signore, no? Questa deve essere veramente la speranza che sostiene la nostra attesa. Ricordiamocelo: se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana, no? Se davvero non ci fosse una risposta, una vittoria sulla morte, la nostra fede sarebbe vana, al massimo sarebbe una buona filosofia per cercare di vivere in pace questi nostri pochi o tanti anni. Ma sappiamo che non è così, perché Cristo è veramente risorto e l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Quindi con questa certezza noi ci mettiamo nel tempo di avvento, alimentando la nostra speranza e la nostra attesa.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa prima domenica di avvento. Abbiamo detto che siamo in un momento, in un periodo di attesa, in attesa perché il Natale, come succede ogni anno, puntualmente lo celebreremo. E il periodo di avvento, appunto, è quel tempo dell'anno liturgico che ci accompagna a vivere, a rivivere l'incarnazione di Dio, del Figlio unico del Padre, il Verbo che si fa carne. Ecco, dentro questa situazione presente, noi troviamo nel Vangelo odierno presentatoci una serie di indicazioni che abbiamo già commentato, comunque elencato, ma troviamo anche un invito a non preoccupatevi, come diceva prima Angela, perché lo Spirito Santo ci darà la capacità di difesa, di perseveranza, fino a essere salvati totalmente e completamente. E allora è un invito alla preghiera, quello che ci viene rivolto da Gesù in questo brano del Vangelo, a fidarci dello Spirito, ma entrare anche nella preghiera. Una preghiera che alcune volte può essere simile a quella di Pietro, il quale sulla barca sperimenta di affondare, soprattutto quando è chiamato da Gesù a camminare sulle acque, e grida Signore salvami, e lui stende la mano e lo salva. Taci, calmati, questa è l'imposizione che troviamo sulle labbra di Gesù per zittire il furore della tempesta dell'uragano sul lago. Sant'Alfonso dei Liguori scriveva: chi prega si salva. Sappiamo come fare e a chi riferirci quando avvertiamo che le forze, le potenze del male sovrastano la nostra vita e distruggono la nostra debolezza, che diventa sempre più debole nella misura in cui ci dimentichiamo che lo Spirito Santo e Gesù Cristo è sempre con noi. E ancora il Signore, nel momento della prova, ci insegna come dobbiamo riferirci a Dio Padre, che cosa dobbiamo fare. È un avvertimento, un'indicazione che lui propone ai discepoli addormentati: pregate per non venir meno nella tentazione. Oggi abbiamo ricordato e abbiamo rinnovato la nostra fede in un suo articolo, dove si dice che Gesù verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e sarà la fine del tempo. E questa fine del tempo segnerà anche un rinnovamento della vita, perché è la conclusione del credo che noi professiamo almeno una volta alla settimana durante la liturgia eucaristica. Nella professione del credo troviamo che lui verrà a cancellare tutti i nostri peccati. Credo nella remissione dei peccati, nella resurrezione della carne, nella vita eterna. Noi abbiamo questo fine, noi vediamo, intravediamo nella fede questo traguardo, e questo fine, animatoci dalla presenza di Gesù che lo rende plastico per noi, dalla presenza dello Spirito che ce lo fa rivivere e rigustare dentro le difficoltà della vita, allora questo fine è capace di illuminare la nostra esistenza, di farci risollevare le braccia e di procedere nella speranza.
Ecco, per concludere, direi che dalle letture, soprattutto dal Vangelo, ci viene un'indicazione per un modo di vivere questo tempo di avvento che è tutta la nostra vita, no? Tempo di attesa di una venuta. Gesù ci dà tutta una serie di avvertimenti, un richiamo costante. Per leggere le parole del Vangelo ci dice: badate che nessuno vi inganni. Ci dice anche: non allarmatevi, fate attenzione a voi stessi. Ci invita a essere perseveranti fino alla fine. Ci dice: pregate. Ci dice: non andate dietro a falsi cristi e a falsi profeti. Ci dice: fate attenzione. Sono tutte indicazioni che valgono per questo lungo avvento che è la nostra vita. E ci dice poi, cosa importante, che lo Spirito Santo non ci abbandonerà e ci darà salvezza, consiglio, sapienza, anche là dove sembra impossibile, dove là sembra tutto perduto, no? Come diceva la canzone che è stata mandata a metà di questa trasmissione: Dio aprirà una via là dove sembra che questa via non ci sia, là dove sembra tutto chiuso, dove sembra tutto perduto, Dio tramite il suo Spirito aprirà una via. Ecco, in questo modo la parola di Dio all'inizio di avvento ci indica questo atteggiamento fondamentale, no? di lasciarsi coinvolgere in questi fatti anche drammatici della storia, di fare attenzione, di non sperperare le proprie forze, conservare la nostra fede senza perdersi in un distacco che non è quello che chiede il Vangelo. Perché sì, questa storia, questa vita, questo avvento, cioè questa attesa nella speranza di una venuta, può essere duro, può essere pieno di lacrime, può essere anche doloroso, ma alla fine sappiamo che attende il Figlio dell'uomo, cioè colui che è già vivo, no? È già la primizia della resurrezione anche nostra e già vive nello Spirito che ci è già stato donato e che vive con noi. E con queste parole di riflessione auguro a tutti un buon tempo di avvento. Ciao da Marco
e Padre Gianni.